Eccoci, ci siamo sempre nel pomeriggio di Maracanã e quindi vogliamo salutare anche coloro che ci stanno sentendo adesso in FM sui 98.5 Radio Tua Ancona nelle Marche, quindi un saluto anche a voi che ci seguite tutti i pomeriggi a partire dalle 14.30, state con noi fino alle 17. Allora, dunque, Cinzia, adesso è il momento, ci danno già l'ok, quindi noi andiamo subito a salutare
il direttore.
L'abbiamo lasciato qualche ora fa,
poco tempo fa. Mario Sconcerti.
Ciao Mario.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio anche a te Mario. Allora Mario, senti, ti voglio coinvolgere subito, così voglio sentire il tuo pensiero. Aspetta, qui c'è un sacco di fogli con tante liste, perché c'è questo premio. Allora, il Globe Soccer 2020, che sarà praticamente, verrà effettuato alla fine di dicembre, il 27 sì, se non erro, verranno dati alcuni premi per varie categorie. C'è quella degli allenatori degli ultimi 20 anni, no? Dal 2001 al 2020. Ti leggo i candidati: Ferguson, Ancelotti, Deschamps, Love, Guardiola, Mourinho, Scolari, Lippi, Del Bosque e Zidane. Quindi, diciamo così, 20 anni.
Non c'è Guardiola?
C'è Guardiola, sì. C'è Guardiola, c'è Mourinho. Ma manca, in questi qui dei 20 anni, manca Klopp, che però hanno inserito in quello dell'anno.
Sì.
Ok? Qui, questi 20 anni, dal 2001 al 2020.
Ma tanto il direttore... Ecco. Guardiola, vero?
Chi vota, Mario, in questi 20 anni?
Sì, voto Guardiola.
Guardiola, vero?
Voto Guardiola per i risultati... perché ha vinto campionati in tre paesi diversi e per le novità che ha portato nel calcio. Il calcio del 2000 l'ha cambiato lui, l'ha cambiato proprio a cominciare dal 2010.
Cambiamento importante. Aspetta,
vediamo
che c'è
chi
un amico
vota,
che...
cosa vota Fabrizio Biasin.
Ancora pensiamo, ok, perdona,
abbiamo
capito in diretta.
Male in due poi.
Allora Mario, invece... però ti chiedo scusa una cosa, sempre su Guardiola, in che fase è adesso però la sua carriera? Perché l'ultima partita ad esempio ha perso contro Mourinho, grande sfida sempre tra i due.
Però non si può, non si può giudicare da una partita.
Assolutamente. Però in che fase è la sua carriera in questo momento?
Ma in questo momento sta vincendo meno e gli sta mancando una vittoria importante, una vittoria fondamentale, storica al City, cioè alla Champions. Però io quando voglio vedere del calcio vero, lo cerco sempre da Guardiola o da Klopp.
Quindi hai votato anche quello dell'anno, che è Klopp. Allora.
È Klopp, sì. Aspetta, però tra quelli dell'anno c'è Gasperini, Flick, Lopetegui, Klopp e Tuchel.
Klopp. C'è anche Flick, no?
Sì.
Allora se lo merita Flick.
Perché poi è un testa a testa, eh? Klopp è al 47%
negli ultimi 4-5 anni. Negli ultimi 4-5 anni ha fatto dei risultati straordinari con una squadra che non è eccezionale, cioè dove la mano dell'allenatore ha pesato proprio tanto. Flick ha preso la squadra lo scorso autunno, l'ha presa che stava andando male, era stato esonerato l'allenatore titolare, l'ha presa lui, insomma, è diventata una squadra da modello, proprio da ispirazione collettiva. Direi proprio Flick
allora dell'anno. Andiamo,
l'abbiamo nominato poco fa, ma non c'era, adesso c'è Fabrizio Biasin. Ciao
Fabrizio.
Benvenuto Fabrizio.
Ciao ragazzi. Buon pomeriggio anche al direttore.
Allora, vediamo cosa vota Fabrizio.
Fabrizio, senti, stavamo così facendo questo gioco, prendendo gli allenatori che sono in questa nomination dei 20 anni del premio Global Soccer del 2020. Dal 2001 al 2020 ci sono dei grandi allenatori, c'è anche Mourinho, poi Guardiola, Love, Deschamps, Ancelotti, Ferguson, Scolari, Lippi, Del Bosque, Zidane. Stavamo giocando un po' con Mario Sconcerti, tu chi voti?
Ma dal 2001 al
2020. 20 anni, sì, 20 anni. Gli ultimi
devo scegliere il più bravo?
Sì.
Quello che vuoi votare,
Quello che voteresti.
È un po' complicato perché, insomma, 20 anni sono tanti,
sì.
Però diciamo, direi Guardiola.
Sì, per quello che
secondo me ha dato un'impronta al calcio di un certo tipo, poi non l'ha riportata negli ultimi anni, secondo me, rispetto a quella che è la sua idea, però quando, diciamo, l'abbiamo vista in particolare a Barcellona, insomma, è stata una cosa meravigliosa, devo dire anche agevolata dal fatto che ha a disposizione i giocatori probabilmente più forti al mondo. Invece per una questione, diciamo, proprio di cuore da italiani, butto la Lippi, che ci ha fatto vincere il mondiale.
Insomma,
il mondiale, quanti mondiali ti capita di vincere in una vita? Non troppi, quindi insomma.
Vabbè, questi sono
dico Lippi.
Ma invece in quella dell'anno hanno inserito Gasperini, Flick, Lopedeghi, Klopp e Tuchel.
Allora, in questo caso invece scelgo Gasperini perché allora, non mi sta particolarmente simpatico, lo devo ammettere, però per me, rispetto al materiale che aveva a disposizione, è riuscito a fare qualcosa di rarissimo all'interno di un club, cioè trasformare una squadra, definiamola, di provincia in teoria, in una macchina da guerra che per un soffio non arriva alle semifinali di Champions League, e quindi io dico assolutamente Gasperini.
Mario, parliamo invece un po' di Conte, che impronta sta dando? Ieri mi è rimasta una cosa che hai detto ieri sera, che tra l'altro oggi leggevo qua sul Corriere della Sera, quando funziona al meglio l'Inter, quando la partita salta e arriva lo squilibrio. Ieri hai detto una cosa che mi è piaciuta molto, quando hai detto: quando la butta un po' in caciara esce fuori l'Inter.
Sì, ma non credo che sia un caso, perché cioè l'Inter nelle quattro partite in casa, così anche se con tutto il poco che significa oggi giocare in casa, però tre volte ha recuperato due gol e ha vinto la partita, cioè due volte ha vinto la partita, una volta col Parma l'ha pareggiata. Perdeva 2-0 anche col Milan, andò 2-1, finì così il risultato, ma l'Inter meritava secondo me di più e comunque giocò molto meglio nel secondo tempo, quando doveva rimontare. Io credo che sia fatale, abbastanza fatale. L'Inter è una squadra miscelata male, mescolata male, non gli viene facile giocare bene, non ha un gioco naturale, spontaneo, ha molta organizzazione, ma questa organizzazione frena, cioè, è proprio come se fosse una squadra un po' teleguidata, quindi c'è poca spontaneità da parte dei giocatori e anche poca personalità nella maggior parte dei giocatori, perché si lasciano appunto teleguidare e vanno poco da soli. Quando vanno sotto e gli avversari entrano nella propria metà campo, viene coperta l'inferiorità numerica che l'Inter ha in tutta sia in difesa che a centrocampo, perché l'Inter gioca con un 3-3-4, con due ali, quando gioca soprattutto Hakimi e gioca dall'altra parte Perisic. Tu hai meno persone, hai meno gente sia a centrocampo che in difesa, copri male gli spazi e infatti prendi sempre gol e non ne prendi nemmeno, e raramente ne prendi uno solo. Per cui quando invece perde, e allora tutto si affretta e comincia e sale anche un po' di drammaticità nell'avversario, la forza fisica e anche la qualità un po' nello stretto degli attaccanti dell'Inter, allora viene fuori. Quello è il momento di Lukaku, che in quel tipo di partita è immarcabile.
Fabrizio?
Ma io sono d'accordo, nel senso che il calcio di Antonio Conte è parecchio monotematico, però devo dire anche molto pragmatico, funziona spesso e volentieri se i suoi giocatori sono al 100%. Se definiamoli soldati, perché li tratta un po' come dei soldati, sono fisicamente al 100%, riescono ad avere un certo tipo di intensità, allora l'Inter riesce anche a fare la partita. Quest'anno non capita perché, secondo me, non c'è questa condizione fisica. Cioè ieri io ero a San Siro, ho visto 60 minuti di pessimo calcio con l'Inter che meno male tentava di fare il suo gioco, ma dall'altra parte una squadra che per 60 minuti è stata molto ordinata come il Torino non ha avuto grossi problemi a difendere e a ripartire in contropiede. Nel momento in cui effettivamente la partita è diventata una tonnara, perché 2-0 per il Torino, subito 2-1 gol di Sanchez, e quindi torna tutto in ballo. Il Torino è scomparso dal campo, Conte ha fatto i suoi cambi, sono entrati Perisic, Lautaro Martinez, insomma un sacco di qualità. A quel punto i giocatori dell'Inter hanno fatto quello che abbiamo visto anche nelle rispettive nazionali, perché presi uno per uno i giocatori dell'Inter negli ultimi 15 giorni hanno fatto tutti molto bene nelle loro nazionali, e quindi mi fa pensare che il potenziale c'è. In questo momento però sono tutti un po' imbrigliati in un'idea di calcio che funziona solo se i giocatori sono tutti al 100%, e in questo momento non lo sono, almeno all'Inter.
Io ho una curiosità, Mario, parto da te, visto che viviamo ormai alla giornata in questo campionato, perché non riusciamo a trovare una certezza, no, di una squadra che possa andare via, è anche il bello da questo punto di vista, parlando, rimanendo ancora un attimo sull'Inter, che abbiamo visto che quando insomma va, tocca il fondo, riesce a ritirarsi su, come abbiamo detto adesso, no, con questo modo, però diciamo così, 13 gol subiti, 5 nelle ultime 3, 3 rimonte. E non vinceva da un mese in campionato. È una squadra affidabile per arrivare ad un obiettivo? Questa,
ragazzi, infatti è vero che stiamo parlando di una squadra che, se non sbaglio, è quinta, sesta, non mi ricordo esattamente.
Però tutti, c'è la convinzione che questo è ha dei valori, però tutti questi risultati ti fanno pensare, è affidabile sì o no? Cioè può arrivare in fondo, oppure al di là che non abbiamo ancora le certezze, no? Stiamo vivendo alla giornata in questo campionato.
Ma ragazzi, l'Inter ha due squadre che possano arrivare in fondo, non una sola. È che in questo momento Biasin parla di condizioni, e sono d'accordo. Io aggiungo una qualità non straordinaria del centrocampo e soprattutto della difesa, ma soprattutto due schemi che tengono scoperti soprattutto i fianchi dell'Inter. Tu giochi con meno giocatori di quanti con meno giocatori degli altri, sia a centrocampo che anche perché i tre centrocampisti poi non sono in linea. Barella è molto più esposto. Barella fa praticamente tra il quarto e il quinto attaccante. È una squadra che ha dei difetti di equilibrio, non copre bene il campo. Infatti, se tu tieni i giocatori larghi, se tu tieni due giocatori larghi con i tre dell'Inter, se D'Ambrosio va a marcare D'Ambrosio, chi per lui va a marcare l'ala avversaria, nel centro non ce ne sono più tre, ce n'è uno e mezzo. Perché poi anche l'altro, tanto è vero che tante volte Vidal o ieri Gagliardini devono stare proprio lì, e questo lascia campo agli altri in mezzo al campo. Cioè è una coperta, è sempre troppo lunga tra i tre di difesa e i quattro d'attacco, fermo restando che così Hakimi non serve a nulla. Cioè, Hakimi è uno che ti deve dare una differenza nella profondità e nella velocità. Quindi è una squadra piena di cose assemblate male.
Ma proprio per questo motivo io non capisco, perché io sono d'accordo sul fatto che c'è tantissimo materiale a disposizione, e io credo che volendo ci si può anche, tra virgolette, divertire con tutto quel materiale. Per questo non capisco in questo momento la fissa di Antonio Conte di andare avanti con un unico schema, perché ripeto, per me puoi anche iniziare tutte le volte che vuoi con il tuo 3-5-2 o 3-4-1-2, ma mi piacerebbe vedere in corso d'opera magari anche cambiare ogni tanto, proprio perché per me hai veramente tanto materiale a disposizione. L'Inter migliore si è vista con Sensi in campo, no? All'inizio della passata stagione, adesso Sensi non c'è. L'altro giocatore di qualità hai scelto di non utilizzarlo, si chiama Eriksen. E allora io ripeto, secondo me il bravo allenatore, e Conte per me è bravo, è anche quello però che riesce a utilizzare al massimo tutte le risorse.
Ieri, post partita...
Mario, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì. No, ma anche per me, quando un allenatore ha i risultati alle spalle, io non lo discuto mai, non discuto la bravura di Conte, non ci penso nemmeno, discuto il gioco dell'Inter. Discuto il gioco dell'Inter, che non è un gioco equilibrato, si vede dai risultati. Subisci troppi gol, fai dei gol estremamente nervosi, preoccupati, non c'è, viene fuori veramente una dipendenza da Lukaku e da Lautaro, perché non scordiamoci, Lautaro è un giocatore, è un laser. Ma non è, non pensa bene questa squadra, si muove su nozioni, su dati. Ecco, è una macchina, non ha il lato umano l'Inter, non pensa, e ci vuole, nel calcio ci vuole, perché il calcio è fatto di continua improvvisazione.
Cinzia, e poi siamo per salutare
Fabrizio.
Ieri,
post partita, insomma, Conte parlava appunto dei giocatori che ha a disposizione nella rosa, specialmente a centrocampo, ha detto abbiamo molti giocatori simili. E non ho capito se il suo significato era in senso negativo o positivo. Fabrizio.
Mamma, io questa me l'ero persa. Cioè, non so, dovrei ascoltarla, nel senso che se si riferisce al fatto che...
io sono rimasto al campo in salita, ti devo dire la verità, Fabrizio. Sono rimasto lì, mi sono attivo.
Sì, noi sentite tanto, ha detto Vidal,
io sul campo in
lo
salita.
Metterei anche in
Dobbiamo
porta.
Fare il campo in salita, no, gli avversari lì mi sono attivo.
Il problema è che i giocatori sono tutti, diciamo, fisici da un certo punto di vista, e vabbè, allora li ha voluti lui.
Esatto,
cioè,
è
fatto,
quello,
no?
Che non capisco.
Per cui io spero che non abbia detto una cosa come dire compratemi la fantasia, perché poi in realtà
ce l'ha e non l'ha utilizzata.
Non gli interessa più di tanto. Però ripeto, io sono convinto che in un modo o nell'altro, ma rimane una mia convinzione, questa sia una squadra destinata a fare tanti punti in campionato. Champions League non lo so, perché c'è una partita mercoledì che è praticamente già decisiva e quindi dipende molto da quella, ma sul lungo periodo in campionato per me l'Inter farà molti punti, ma proprio perché ha tanti giocatori, tante possibilità. Poi magari invece va tutto all'aria perché ne so, salta lo spogliatoio. In questo momento non penso che ci sia questo pericolo, per cui secondo me i valori alla fine verranno fuori.
Fabrizio, hai una curiosità da chiedere a Mario Sconcerti? Poi ti saluto.
Sì, perché io leggo tutto quello che scrive Mario. Mi interessava una sua opinione su Eriksen. L'ho letta, so che insomma lui è stato abbastanza chiaro, cioè Eriksen non c'entra niente con l'Inter, ma qual è la sua opinione sul giocatore in sé?
Mario.
Intanto ti ringrazio, ma io mi aspettavo. Io credo quando si arriva a un punto come quello in cui è arrivato Eriksen, che certamente non è stato utilizzato per quello che è e per quello che sa fare meglio, però di occasioni ne ha avute tante. Io ricordo per esempio soltanto una cosa: quando è entrato nel finale contro la Fiorentina, a un certo punto si è messo a fare il mediano, si vede che siccome lui in aria, siccome l'Inter stava rovesciando la Fiorentina in aria, nella propria area, e lui cercava di mettere ordine da fuori, cioè veniva fuori un giocatore di buona volontà, cosa che non l'ho più visto. Cioè, quello che arriva un momento dopo tanti mesi in cui il giocatore non è più un problema dell'allenatore, diventa un problema di se stesso, di per se stesso. Cioè, io non ho più il coraggio di dire a Conte che non sa gestire Eriksen, perché dei sintomi Eriksen li deve dare e non me l'ha mai dati. Poi prendo questo caso come una straordinaria anomalia, che però non è più guaribile, perché il giocatore si rifiuta di guarire. Secondo me è questo.
Fabrizio?
Sì, no, allora ormai io mi sono arreso pure io, purtroppo, nel senso che mi sarebbe piaciuto vedere questo tipo di giocatore integrato in questa squadra. Secondo me c'erano tutte le possibilità, un po' ce l'ha messa lui, secondo me tanto ce l'ha messo l'allenatore, perché poi se si va a vedere lui ha giocato in due partite e mezzo, il totale dei minuti sono due partite e mezzo in questo campionato, e quindi è vero che lui non ha dimostrato nulla del suo potenziale. È anche vero che giochi 10 minuti una volta, 20 un'altra, 45 un'altra, forse hanno ragione anche quelli che dicono che i giocatori non sono tutti uguali. È sbagliato da dire, però è vero che magari alcuni giocatori vanno trattati in una maniera diversa.
Sì, ma però bisogna vedere anche quello che gli è stato detto. Credo, vedi,
io credo, non so se c'è il tempo. Non
sì,
so.
Sì, abbiamo ancora 3 minuti, vai.
Ma Conte rifiuta il pensiero di una mezzala alla Eriksen, perché se tu giochi già con Hakimi, Perisic, Lautaro, Lukaku e Barella, cioè Eriksen ti diventa il quinto offensivo e tu puoi tenere solo Barella e Vidal davanti a 3 difensori. Mi sembra veramente, cioè, questo Conte non lo può accettare. Avrei delle difficoltà ad accettarle anch'io, che non c'entro niente.
Diciamo che la visione da profano, cioè da esterno, è ieri il primo tempo, non dico che non avrei fatto danni neanche io, ma probabilmente non avrei fatto più danni di quelli che ho visto io. Figuriamoci uno come Eriksen, cioè nel momento in cui vedo un centrocampo che non funziona, l'unico che prova a fare qualcosa è Barella e Vidal fa fatica e Gagliardini pure, e a me pensare che in panchina c'è uno che ha giocato bene o male una finale di Champions e per 6 anni è stato un centrocampista di primissima fascia in Premier, penso, cavolo, un allenatore così bravo deve trovarlo un posto per questo giocatore.
Mario?
Sì. Sono in assoluto, sono d'accordo con te, però noi partivamo dalla psicologia di Conte. Conte ha costruito una squadra, cioè Conte è orgoglioso e a modo suo direi incazzato, perché la squadra che ha concepito, e l'ha concepita assolutamente offensiva, non riesce mai nell'ora di lentezza, non riesce mai a diventare pericolosa, scarica perfino Lukaku in quel periodo lì, però prende gol. Per lui Eriksen diventa veramente un'eresia, aggiunto ai 4 davanti e allo stesso Barella, che non è, che è dappertutto, e essendo dappertutto a volte non è in nessun posto. Ecco, diventa il trionfo dell'anarchia, però chiaramente la fantasia aumenta, su questa ragione.
Va bene, Fabrizio, so che ti devo lasciare, ti ringrazio naturalmente per essere stato con noi, grazie a Fabrizio Biasini.
Grazie a voi, è stato un vero, vero piacere.
Grazie, ciao. Mario, ci fermiamo per un piccolissimo break e noi proseguiamo, ci sono i messaggi degli ascoltatori, dei vocali da recuperare per far sentire a Mario, quindi torniamo tra pochissimo per il finale di Maracanà con Mario Sconcerti.